Buon pomeriggio a tutti. Domani celebreremo la festa del battesimo di Gesù. Il battesimo di Gesù è un problema serio. Com'è possibile che Gesù, accreditato come figlio di Dio e Messia di Israele, possa ricevere un battesimo di penitenza per il perdono dei peccati? Gesù, il figlio di Dio per i cristiani e il Messia atteso da Israele, si fa trovare in fila con i peccatori, in tutto identico a loro, bisognoso di un battesimo di penitenza. Ricevere il battesimo da Giovanni equivale a dichiarare che Dio ha bisogno di perdono e di purificazione, una contraddizione logica e anche teologica. Il problema è talmente grave che Matteo per gli ebrei e Luca per i pagani cercano di sminuirne la portata da un punto di vista letterario, visto che non possono negare il dato storico. Luca, per esempio, non dice espressamente che Gesù fu battezzato, come afferma invece Marco, ma descrive l'apertura del cielo e sottolinea che Gesù sta pregando. Noi domani leggeremo, come in tutto quest'anno, il Vangelo di Marco. Il battesimo di Gesù è descritto da Marco come una nuova creazione. Lo Spirito si libra sulle acque del Giordano come in Genesi 1 e il cielo che Adamo chiuse con il suo peccato ora si apre di nuovo e per sempre. Le acque del battesimo sostituiscono le acque del diluvio e per l'umanità inizia un cammino verso il giardino di Eden, ritrovato. I padri della Chiesa, usando un'immagine marinara, definivano il battesimo come prima tavola della salvezza, a cui è collegata la seconda tavola della salvezza, ovvero il sacramento della penitenza o riconciliazione, come recupero e riprese in caso di smarrimento. È bella l'immagine di Sant'Ambrogio che mette in relazione le due conversioni con queste parole: la Chiesa ha l'acqua e le lacrime, l'acqua del battesimo, le lacrime della penitenza. Il battesimo di Gesù è un dato storico certo perché ha creato più problemi di quanti non ne risolva. Che Dio è colui che si mischia con le debolezze umane e si sporca d'umanità inquinata che è propria dell'uomo limitato. Il Dio di Gesù Cristo è un Dio che si mette in fila con i peccatori, li sceglie come privilegiati, destinatari della sua predicazione e addirittura tocca gli impuri, mangia con loro ed entra nelle loro case, contravvenendo alle norme religiose e civili per essere il segno fedele di Dio, che sceglie di piantare la sua tenda in mezzo a noi. Gesù ha vissuto nel segno della contraddizione e contro tutte le convenzioni della sua epoca. Fu un oppositore di tutto ciò che pretendeva di essere un assoluto: la religione, il potere economico-politico, le tradizioni e le culture imperanti. Il battesimo di Gesù rientra nella categoria dei gesti rivoluzionari di Dio, un atto dirompente che spezza gli schemi dello stesso concetto di divinità. Noi ne abbiamo fatto un rito asettico, quasi un rituale civile di accoglienza ufficiale di un nuovo membro nella società. Il battesimo ha perso la sua dirompenza per diventare una panacea ibrida senza alcun connotato di fede, ridotto al rango di benedizione benaugurante contro le inevitabili avversità della vita, una specie di magia bianca. Se leggiamo insieme con un colpo d'occhio i quattro testi dei Vangeli che parlano del battesimo, ci accorgiamo subito delle difficoltà che gli stessi evangelisti cercarono di superare. Marco, che è il più immediato ed esprime ancora una teologia poco sviluppata, non prova alcun imbarazzo ad ammettere che Gesù venne da Nazaret di Galilea e fu battezzato nel Giordano da Giovanni. Dal punto di vista letterario, tutti i verbi narrativi, quattro, sono nella linea principale dell'azione attiva o passiva del soggetto. Matteo, invece, che scrive dopo Marco, per i cristiani che provengono dal giudaismo, si rende conto della difficoltà che il battesimo di Gesù può avere per essi e cerca di sminuirne la portata, mettendo la notizia in una frase di secondo piano, introdotta dalla congiunzione temporale appena, che potrebbe essere tolta senza modificare il significato della frase principale. Gesù andò da Giovanni per farsi battezzare. Giovanni voleva impedirglielo. Appena battezzato, Gesù uscì dall'acqua. Luca, a sua volta, non riesce affatto a dire che Gesù ha ricevuto il battesimo e non solo cerca di non darne importanza, ma addirittura crea uno scenario nuovo, usando una struttura letteraria con tre livelli di dipendenza da una principale. Dice Luca: Avvenne poi che, proposizione principale, quando tutto il popolo fu battezzato e mentre Gesù stava in preghiera, prima subordinata, ricevuto anche lui il battesimo, seconda subordinata, il cielo si aprì. Giovanni invece non dice espressamente che Gesù fu battezzato, ma ne descrive l'investitura di agnello ricevuta dallo Spirito Santo, equiparando il battesimo a quello di sangue del servo citato da Isaia. Un evento così importante e controverso nella vita del Signore avviene perché chiunque tra i peccatori, voltandosi indietro, possa vedere in fila con lui anche il Figlio di Dio, che ultimo chiude la fila dei peccatori che egli è venuto a chiamare a conversione. Non sono venuto a chiamare giusti, ma peccatori, dice in Marco. Le religioni del deserto si nutrono di molti riti di purificazione contro i quali si è scagliato anche Gesù. Alle nozze di Cana sono presenti ben 6 giare pronte per le abluzioni, contenente, dice l'Evangelista Giovanni, 240 litri d'acqua ciascuna. Anche a Qumran sono state trovate in grande quantità le piscine per le abluzioni. Questi bagni purificatori devono essere ripetuti continuamente perché sono temporanei. In questo contesto di purificazione si inserisce Giovanni il Battista, che predica per la prima volta un battesimo di penitenza. È una novità, tanto che i sacerdoti del Tempio mandano una commissione per verificarne l'attendibilità. Al principio della sua vita, forse, Gesù è stato un discepolo di Giovanni Battista, anche se è dominante la sua scelta di rabbì indipendente e pellegrinante. Perché Gesù riceve il battesimo e qual è il significato? Un elemento comune ai Vangeli sinottici sono i cieli aperti, ispirati a Isaia 63, che secondo la versione greca dei 70 ridanno lo spirito dopo un lungo silenzio. Nei tempi nuovi il Padre squarcia le acque dei cieli. Se l'interpretazione è giusta, come pare, nell'apertura dei cieli, Gesù è paragonato a Mosè, di cui assume il ruolo e lo spirito. Come Mosè è investito da Yahweh per guidare la traversata del Mar Rosso, così Gesù emerge dalle acque del Giordano, si squarciano le acque superiori e il Padre invia lo Spirito a dichiararlo figlio prediletto. Non è più necessario attraversare il deserto per raggiungere la terra promessa, perché ora Dio torna a parlare all'umanità, che può cercarlo e trovarlo facilmente tra i figli degli uomini. La prima lettura di oggi, Isaia 55, non a caso invita a cercare il Signore finché si fa trovare. Un altro elemento comune a tutti e 4 i Vangeli è la presenza dello Spirito. L'Antico Testamento l'aveva associato fin nella prima pagina della Genesi al vento, soffio, respiro, in ebraico ruah, che come una colomba si librava sull'acqua, letteralmente scritto covava le acque. Nei profeti si ha uno sviluppo ulteriore, perché lo Spirito è connesso direttamente all'acqua, simbolo della parola di Dio. Al tempo di Gesù, Israele, riflettendo sui testi di Isaia, si era prefigurato un Messia come portatore del dono dello Spirito e quindi della parola, con cui avrebbe inaugurato il giudizio definitivo di Dio, salvando un resto, i poveri di Yahweh, Yanawim. Nel battesimo Gesù è dunque indicato sia come Messia che come rappresentante di questo popolo fedele di cui egli è il primogenito, il figlio amato. Il cielo torna ad aprirsi per ridare la parola di Dio al popolo, ponendo fine alla siccità del silenzio di Dio. Si aprirono per lui i cieli ed ecco una voce che diceva: anche l'immagine dello Spirito in forma di colomba ci indirizza sulla stessa linea. Gesù di Nazareth è il primogenito del nuovo popolo. Riguardo alla colomba, 3 sono le interpretazioni possibili. La prima: secondo la tradizione israelita, la colomba è simbolo dell'assemblea di Israele. Lo spirito colomba inaugura i tempi messianici delle nuove nozze tra Dio e il suo popolo, simboleggiato nella colomba, come nel Cantico dei Cantici. Dio, lo sposo, invita la colomba, la sposa Israele, a celebrare le nuove nozze nell'umanità di Gesù. La presenza della colomba nel Giordano significa che con Gesù Dio ha finalmente trovato la sposa perduta e le nozze possono essere celebrate. seconda interpretazione della colomba. Un'altra tradizione richiamerebbe la colomba del diluvio che ritorna con il ramo d'olivo. Anche in questo caso essa rappresenterebbe l'Israele che torna al suo Dio per ricominciare la nuova umanità che inizia con Noè. Terza e ultima interpretazione, non meno suggestiva, suggerisce l'ipotesi che si tratterebbe di un errore. Il testo originario parlerebbe della Shekinah, cioè della presenza gloriosa di Dio che si manifesta. Le tradizioni successive avrebbero mutato la Shekinah in colomba col valore simbolico più ecclesiale. In questo caso la gloria che si manifesta nel Giordano è la stessa gloria che accompagnò Mosè, che si posò sul monte del Sinai e che infine si stabilì sul Tempio di Gerusalemme per fare di Israele la dimora di Dio. Tutte e tre le interpretazioni hanno un elemento in comune, hanno attinenza con l'alleanza, cioè con le nozze. In altre parole, nel battesimo di Gesù al Giordano si realizzano diversi momenti della storia della salvezza che qui trovano la sintesi e il loro compimento finale. Cristo è il nuovo Mosè che guida il popolo verso l'alleanza, è il nuovo pastore che guida la Chiesa ai pascoli della parola, è il nuovo Noè che conduce la barca dell'umanità in un'era di pace, è il Signore sposo che accoglie la sposa smarrita, è il Messia che inaugura gli ultimi tempi raccogliendo i prediletti di Dio, storpi, ciechi, zoppi. Tutti i Vangeli sono concordi nel riportare la menzione della voce celeste, ma non sono d'accordo sul contenuto di ciò che la voce dice in riferimento a Isaia 42 e al Salmo 2, che l'evangelista Marco manipola per superare una visione di Cristo troppo angusta, di Gesù servo di Yahweh, e indirizzando in questo modo verso una visione più alta, quella del Figlio di Dio, con il quale si riapre un modello di nuova umanità. Un pensiero per oggi. Dio ci ha pensato da tutta l'eternità su come presentarsi a noi e non ha trovato un modo migliore. Poi è venuto 30 anni sulla terra, ha osservato bene da vicino e ha deciso che andava bene così. Al Giordano in fila con i peccatori. Gesù entra in scena passando da un ingresso secondario, mimetizzandosi tra la folla. È uno dei tanti. Cosa lo distingue? Non è la prima volta che accade una cosa simile. Il Dio biblico ha sempre salvato in maniera strana, si è sempre mosso ai margini. Sceglie i secondigeniti e rifiuta i primogeniti, preferendo i piccoli rispetto ai più grandi. Si avvale di portavoce che balbettano, che non abitano a corte, presi dai pascoli, senza le giuste referenze. Giovanni Battista parla di uno più forte di me, eppure quando giunge Gesù non battezza, ma si fa battezzare. È proprio su quell'uomo, che si confonde con i peccatori, che scende lo Spirito e una voce dal cielo: tu sei il mio figlio che io amo. La voce spenta da tempo si fa udire, ma solo alle orecchie di Gesù e di noi che leggiamo il racconto. Non è una proclamazione pubblica, non segue il riconoscimento della folla. È una figura spiazzante quella di Gesù, ma sempre umana. Nel nostro immaginario, invece, la figura di Gesù ci appare viziata in partenza, un personaggio divino con appeso al collo il cartello che recita «Senza peccato». Abbiamo allontanato da Gesù qualsiasi esperienza di debolezza e in questo modo l'abbiamo disumanizzato. Dio non gioca a fare l'uomo. Dio condivide fino in fondo la nostra umanità. Che il Signore vi benedica. Buona domenica a tutti, a presto.